e tornano le trombe a mano su Radio Eustachio. Martedì 13 maggio 2014 con la 33esima puntata del programma di informazione contro l'informazione su Radio Eustachio. E andiamo a leggere i titoli di questa 33esima puntata. Ucraina. I separatisti annunciano la loro vittoria nel referendum sull'indipendenza.
Strage di migranti. Recuperati 17 corpi, ma le persone disperse sono oltre 200.
Torino. Ascolteremo l'intervento di un partecipante al corteo del 10 maggio e del portavoce NOTAV Alberto Perino, tratti da Radio Blackout.
E concluderemo poi con un intervento di un attivista NOTAV che ci racconterà della manifestazione Stop Biocidio lo scorso sabato a Brescia. Come di consueto, la coda di Tension di Luke Gooding e poi si parte. Ucraina. I separatisti filorussi hanno proclamato la vittoria del sì all'indipendenza delle regioni di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. La votazione si è tenuta l'11 maggio. Secondo i filorussi, il sì ha vinto con l'89% dei voti, con un'affluenza del 75%.
I risultati di Luhansk, l'altra regione dove si è tenuta la consultazione, sono attesi per il pomeriggio, ma i filorussi hanno già annunciato la vittoria dell'indipendenza, scrive Radio Free Europe. Sulle schede era riportata questa domanda: sei favorevole all'autogoverno della Repubblica Popolare di Donetsk e della Repubblica Popolare di Luhansk?
Secondo i separatisti, due filorussi sono stati uccisi da uomini armati fedeli a Kiev durante lo svolgimento del referendum a Krasnoarmeysk, un'altra città nell'est del paese. Ma nella maggior parte dei seggi le elezioni si sono svolte senza incidenti. Alcune città nell'est si sono rifiutate di ospitare le consultazioni.
La Russia ha detto che rispetterà l'esito del voto e ha fatto un appello per il dialogo tra Kiev e i separatisti. Il ministro dell'interno ucraino Aleksandr Turchynov ha definito il voto una farsa. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno detto che il referendum è illegale.
Gli inviati della BBC hanno documentato diverse irregolarità ai seggi. Alcune persone sono state minacciate dai separatisti, mentre altre hanno votato più di una volta.
Nel giro di una settimana si terrà la seconda parte del referendum, nella quale verrà chiesto esplicitamente agli elettori se sono favorevoli o contrari all'annessione alla Russia. Sul modello delle consultazioni che si sono svolte in Crimea il 16 marzo, gli organizzatori hanno aggiunto che boicotteranno le elezioni presidenziali ucraine previste il 25 maggio. Migranti. È salito a 17 il numero dei corpi recuperati dopo l'ennesima strage avvenuta ieri a 40 miglia dalle coste della Libia. Le salme sono sulla nave Grecale o Grecale, assieme a 206 sopravvissuti. I dispersi sono oltre 200. E la nave sta facendo rotta verso Catania, dove il suo arrivo è previsto per le 13.
La notizia è stata confermata dalla sala operativa della Capitaneria di Porto e da altre fonti investigative. Nel capoluogo etneo si stanno approfondendo i sistemi di accoglienza per i superstiti al naufragio, con interventi coordinati dalla prefettura. Sono stati già preallertati la Protezione Civile e l'associazione di volontariato di diversi settori.
Intanto la Procura distrettuale di Catania, coordinata da Giovanni Salvi, aprirà un'inchiesta sulla strage. La competenza è, al momento, radicata nel capoluogo etneo perché è il primo luogo italiano in cui arriveranno i 17 corpi, finora recuperati, e i 206 superstiti, che sono su nave grecale. La procura etnea ha eseguito atti urgenti, ipotizzando i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo.
L'ennesima strage di migranti si compie a pochi giorni di distanza da un altro naufragio, costato la vita a una quarantina di persone partite dalle coste orientali del paese nordafricano. Segno che probabilmente non bastano più gli sforzi che l'Italia sta facendo con Mare Nostrum ed occorre invece mettere in piedi una missione internazionale per tentare di bloccare i trafficanti di morte e consentire alle migliaia di richiedenti asilo che si trovano in Libia di poter presentare le domande in quel paese.
Cosa sia accaduto la racconteranno nelle prossime ore i migranti che si sono salvati. Quel che è certo è che il barcone è affondato. E non è affatto escluso che si possa essere verificato quel che il direttore dell'immigrazione del Viminale, Giovanni Pinto, aveva riferito poco meno di dieci giorni fa al Parlamento. Dalla Libia, disse, stanno citando informazioni di intelligence. Partono sempre più spesso imbarcazioni fatiscenti perché i trafficanti di morte sanno che le navi italiane vanno a prendere i migranti fin quasi al limite delle acque territoriali libiche.
Nella zona del naufragio sono stati immediatamente dirottati alcuni mercantili che hanno soccorso i primi naufraghi e recuperato i cadaveri, oltre a due motovedette della Guardia Costiera, una della Guardia di Finanza e le navi Sirio e Grecale della Marina Militare. Un'ora dopo il naufragio, i primi mezzi di soccorso erano già nel punto dove ha affondato il barcone, ma per molti migranti era già troppo tardi.
E con i morti ancora da recuperare, riparte puntuale il balletto della politica, con l'Italia che rinnova le accuse all'Europa di lasciarla sola e Bruxelles, che almeno stavolta, sembra ammettere le sue responsabilità. Matteo Renzi sarà in Sicilia mercoledì e sarà quella l'occasione, dice il vice segretario del PD, per trattare in maniera più approfondita l'intera vicenda.
Il Premier ribadirà con ogni probabilità che l'immigrazione sarà una delle priorità del semestre italiano di presidenza dell'UE e chiederà un maggior coinvolgimento dell'Europa, cosa che Angelino Alfano ha già fatto oggi, minacciando Bruxelles. Le nostre navi sono lì a recuperare morti e a soccorrere i vivi. L'Europa non ci sta aiutando. O l'Europa ci aiuta a presidiare la frontiera o faremo valere il principio che il diritto d'asilo riconosciuto dall'Italia si possa esercitare in tutta Europa.
Ha ragione Alfano, l'Europa ci lascia soli, ha detto in serata il Premier Renzi. Non può salvare gli stati, le banche e poi lasciare morire le madri con i bambini. All'Europa si rivolge anche il ministro della giustizia Andrea Orlando, parlando di un deficit di cooperazione, e quello degli esteri Federica Mogherini, definendo inaccettabili le stragi di innocenti.
Sicuramente ci sono state mancanze dall'Unione Europea, afferma il titolare della Farnesina. Noi sappiamo che dobbiamo continuare a salvare vite, Mare Nostrum serve a questo, oltre che a contrastare il traffico di esseri umani. Ma è come svuotare il mare con un cucchiaino. Ecco perché la gestione del problema è una responsabilità che dobbiamo portare avanti insieme a tutti gli altri paesi europei, perché non sono frontiere italiane, sono frontiere europee.
Da Bruxelles risponde il commissario per gli affari interni, Cecilia Malmström, aprendo alle richieste dell'Italia. Sono scioccata, chiedo a tutti gli stati membri di discutere nel prossimo consiglio interni come può contribuire. È chiaro, aggiunge la Malmström, che la responsabilità è di tutti gli stati membri dell'UE. Serve solidarietà per ridurre il rischio che tali tragedie si ripetano.
È ora che gli stati passino dalle parole ai fatti. Anche il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, invita gli altri paesi a non lasciare sola l'Italia. L'Europa deve urgentemente prendersi le sue responsabilità per porre fine a questa catastrofe. Non possiamo continuare a girarci dall'altro lato.
E ancora, dobbiamo condividere in modo più giusto le responsabilità tra i 28 paesi, accettando una semplice verità. L'Europa è un continente di immigrazione, ma non abbiamo ancora una politica comune di gestione dei flussi. Quel che chiede da tempo il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, che nella sua isola ha accolto una task force di avvocati per la tutela dei diritti dei migranti. Il diritto di asilo va chiesto a terra e non rischiando la vita. Non possiamo continuare così, l'unica cosa da fare sono i canali umanitari. Ecco, diciamo che ci siamo divertiti a leggere un po' i botta risposta tra l'Italia e l'Unione Europea, Ci sarebbero anche delle cose da dire, insomma, l'Italia che cerca sempre di dare la colpa all'Unione Europea, ma intanto il progetto Mare Nostrum è una cosa voluta anche da noi e non ci sembra che porti assolutamente pace.
La Lega che fa uscire un filmato con migranti che invitano i propri connazionali a non venire a fare la fame in Italia, ma di farla nel proprio paese.
I CIE che restano aperti, i CARA, i CDA, tutti questi centri, queste strutture per di amministrazione, di detenzione amministrativa per migranti senza documenti, insomma.
I richiedenti asilo che rimangono confinati in ostelli, altre strutture, e lì entrano e poi non se ne sa più nulla, quindi...
Insomma, diamo la colpa all'Europa, però, ma guardiamoci un po' anche nelle nostre tasche, va là. Ora andiamo a Torino, andiamo a vedere che cosa è successo nella manifestazione NOTAV di sabato 10 maggio. Cominciamo con la voce di Alberto Perino, il portavoce nazionale del movimento NOTAV, e poi ascoltiamo un manifestante.
Bene, alle 18.17 dovremmo avere una diretta con Piazza Castello. Pronto Alberto, ci senti?
Pronto, sì, ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout. Allora, se hai voglia di fare un bilancio di questa giornata, visto che immagino che ormai...
Guarda, è stata una manifestazione bellissima, partecipatissima, grandissima, che possiamo solo paragonare con quella del 17 di dicembre del 2005. E guarda, ti dico che credo che mai in Italia ci sia stata una cosa del genere per la solidarietà con degli indagati. Ecco. Io credo che questa sia una cosa grandiosa, una cosa che si è svolta nella massima tranquillità, nel massimo rispetto di tutti, ma non ci sono state scritte sui muri così come avevamo chiesto. E guardate, questa è una grossa dimostrazione di forza, non di debolezza. Adesso abbiamo chiesto a tutti che nello svuotare la piazza e nel rientrare nessuno accetti le provocazioni della polizia, perché abbiamo bisogno assolutamente che questa giornata, e ne abbiamo bisogno per Claudio, Chiara, Mattia e Nicolò, abbiamo bisogno che la giornata finisca tranquillamente e che non ci sia nessun motivo ai giornali per poter stravolgere i significati della manifestazione. Ecco, questa è la grande cosa, io ho mai visto tanta gente, nonostante che abbiano fermato dei treni, abbiano fermato i pullman, e tanta gente non sia riuscita ad arrivare.
Sì, esatto, come dicevi tu, nonostante appunto il clima che è stato creato in tutto l'arco della settimana, alla fine direi che il risultato, l'obiettivo è stato raggiunto pienamente. Dicevamo già anche nelle dirette precedenti, una bella iniezione di fiducia per le prossime iniziative, soprattutto per in solidarietà appunto con i quattro ragazzi.
Certo, anche se ho sentito solo metà di quello che hai detto, perché funziona un po' male. Comunque, ok, la cosa è veramente così. Noi abbiamo assolutamente bisogno di poter dimostrare che questi ragazzi sono i nostri ragazzi e che se sono colpevoli loro, siamo colpevoli tutti.
assolutamente. Va bene Alberto, io per il momento ti ringrazio. Tra l'altro immagino che il corteo sia è arrivato praticamente.
È arrivato tutto, tutto, anche il sistema di pulizia stradale che abbiamo messo in piedi.
Sì, l'abbiamo visto nelle foto.
Esatto,
come sempre.
D'accordo, Alberto, io ti ringrazio. Se ci fossero chiaramente delle novità,
grazie,
altre cose da segnalare.
Grazie per il servizio che state sempre facendo. Grazie mille, ciao ragazzi.
Ciao Alberto, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
Pronto? Sì,
sì, ciao, ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout. Beh, insomma, beh, da parte tua, beh, un racconto della giornata, ma poi soprattutto anche insomma le difficoltà, direi, che avete avuto per riuscire ad arrivare a Torino in stazione centrale con treni bloccati e insomma varie altre disavventure prima di riuscire ad arrivare all'iniziativa di oggi.
Certamente, sì, sì, adesso qua è finita la manifestazione, come avete visto da un po'. Da Milano è partita che praticamente in stazione con un po' le solite scuse pretestuose hanno cercato di bloccare e far allungare la partenza. Nulla di particolare, non c'è stato diciamo disordini o altro, ma hanno addirittura bloccato due treni, quindi si è partiti alla fine di diciamo trattative un'ora e mezza dopo, e questo si vedeva che era già subito una mossa pretestuosa su tutti i punti di vista, perché continuavano a dire che mancavano biglietti mentre si è fatto un biglietto collettivo come al solito, e si attaccavano un po' a quella scusa. Questo un po' nel breve quello che è successo. Ovviamente giocano sulla gara di nervi, ma dopo un'oretta e passa, sia noi che si andava a manifestare, sia la gente che prendeva il treno che sbraitava letteralmente a Trenitalia e a personale di polizia, si è riusciti a partire. Mi sentite?
Sì, 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 ci sentiamo.
Ok, mi sento poco. E poi niente, arrivati qua abbiamo visto appunto già, abbiamo fatto un corteo dalla stazione, abbiamo riunito la manifestazione e abbiamo visto diciamo senza esagerazioni veramente una marea di gente. La cosa bella su due valutazioni così a caldo, anche a livello di presenza veramente da tutta Italia e anche qualcosa dall'estero, ma proprio il sentore che c'era sia molto dalla valle, dove veramente si sono riversati molti valligiani, e sia varie città, addirittura compagni dalla Campania, Sicilia, da Lecce. Insomma, come valutazioni a caso, vedendo i vari spezzoni e tutto, una manifestazione veramente determinata, sentita, sentita nel profondo, e così su due piedi direi più che riuscita.
Più che riuscita.
Con una Torino un po'... Esatto, così a caldo, senza grandi analisi.
No, no, però comunque insomma è importante, direi, insomma l'analisi della giornata e anche quello che abbiamo sentito dagli interventi appunto che abbiamo avuto quest'oggi, insomma appunto come dicevi tu, un po' da tutta Italia, con tante motivazioni da portare avanti. Tra l'altro ti volevo chiedere invece per quello che riguarda diciamo così la zona di Milano, se ci sono, diciamo così, non dico lotte analoghe, ma insomma qualcosa, che lotte che state portando voi avanti in questo momento.
Sì, a Milano diciamo ci sono varie lotte, ovviamente anche sulla casa, nei vari quartieri. Abbiamo visto anche l'attacco repressivo di qualche settimana fa, e una lotta analoga molto forte che sta diciamo decollando poi a vari periodi è la lotta no canal in un quartiere di una periferia di Milano, a Baggio. È partita il 25 aprile simbolicamente, ma in maniera determinata hanno voluto fare un 25 aprile proprio di lotta, levando e sradicando le reti, perché è finito il periodo delle barzellette, della trattativa, a cui alcuni credevano, altri per niente, e questa è quella più forte. Ovviamente a Milano è anche molto forte il discorso che è poi internazionale su quel piano che hanno, sull'Expo.
Esatto, sì, che è l'altro tema caldo.
Esatto, un tema caldo, giusto così mi viene in mente, addirittura rivendicano, come abbiamo visto anche ai telegiornali, le...
Ringraziamo Radio Blackout, da dove abbiamo preso i due interventi. Rientriamo in studio e ritorniamo, diciamo, a sabato, perché sabato 10 maggio oltre a Torino c'è stata un'importante manifestazione anche a Brescia. E abbiamo qui in studio, diciamo in studio, in questo sgabuzzino che abbiamo riadattato in studio, un ospite che arriva proprio da Brescia, un attivista NoTav, che adesso proverà a raccontarci più o meno che cosa è successo sabato.
Sì, ciao a tutti. Sabato 10 maggio c'è stata anche una manifestazione importante a Brescia, Stop Biocidio Brescia, che per denunciare le varie nocività presenti nella nostra città, che sia a livello nazionale che a livello proprio europeo, è tra le città più inquinate. Tra le prime tre città più inquinate. Tra le prime tre d'Italia.
Proprio qua di fianco a Verona.
Prime in Europa, esatto. Per denunciare il problema più importante, che è il PCB rilasciato dalla ditta Caffaro 50 anni, a partire da 50 anni fa. Il cromo esavalente nell'acqua, scoperto ormai da qualche mese da cittadini bresciani. E anche l'inceneritore. Uno sguardo ovviamente è andato alla Valsusa, abbiamo preparato delle coccarde che ad indicare appunto la nostra vicinanza con i quattro arrestati, Chiara, Claudio, Nico e Mattia, che rischiano 30 anni di carcere accusati di terrorismo. E c'è stata una buona presenza di persone, 1500-2000 persone. Ecco,
nonostante la concomitanza con Torino, di cui abbiamo parlato, esatto, anche prima, insomma.
Esatto, purtroppo non abbiamo potuto cambiare data quando abbiamo saputo della concomitanza con Torino, e quindi diciamo comunque ce la siamo abbastanza cavata bene.
Ok, parliamo un po' della storia, dunque, ne parlavamo giusto prima, di come si è arrivati a questa data del 10 maggio.
Sì, la nostra preparazione a questa manifestazione è stata un'occupazione. Abbiamo occupato l'ASL di Brescia il 30 aprile, in particolare l'ufficio del dottor Scarcella, che è il direttore generale dell'ASL, che a nostro parere è la figura responsabile di questo silenzio dell'ASL di Brescia, che al posto di denunciare i problemi di Brescia e prevenire la salute di tutti i cittadini bresciani, rimane in silenzio. E ricordo che il dottor Scarcella è stato il dottore generale delle ASL, vengono nominati dalla regione Lombardia, e fu nominato da Formigoni e confermato da Maroni, quindi diciamo...
Ah, ok, diciamo che è un ottimo curriculum.
È un ottimo curriculum.
E per quanto tempo è rimasto occupato questo
abbiamo ASL? Occupato l'ASL durante il pomeriggio, abbiamo aspettato i giornalisti, dopodiché siamo riusciti a fissare un incontro con i vertici dell'ASL, tra cui anche il direttore Scarcella, per il 9 maggio. E durante questo incontro l'ASL ha ammesso la correlazione tra tumori ed esposizione a PCB di Brescia, e ha proposto un osservatorio istituzionale per il caso Caffaro. Ovviamente a noi non è bastato, e la risposta è arrivata il giorno dopo, il 10, con la manifestazione, e l'importante sarà continuare a coinvolgere nuove persone, informare i cittadini e costruire così un grande percorso tutti insieme.
C'è stato un bel clima sabato, diciamo.
C'è stato un bel clima, molti anche bambini con striscioni riguardanti il loro futuro, che appunto è messo a dura prova da queste nocività, che stanno veramente creando grossi problemi e stanno i tumori a Brescia sono in continuo aumento.
E non c'è stato pericolo, scontri, cose del
genere?
No,
non ci sono stati disordini, la presenza della polizia non era particolarmente eccessiva, il corteo ha raggiunto tranquillamente Piazza Loggia, che era il punto di arrivo. E in Piazza Loggia abbiamo denunciato questa cosa sotto la loggia, le nostre proposte, e l'abbiamo esposte alla loggia. È venuto il dottor Fondra, che è un delegato della loggia, si è presentato, non ho voluto parlare al microfono davanti a tutte le persone, che quindi c'è stato un po' di tensione in quel momento, ed è stato, dopo due parole con i giornalisti, se n'è andato scortato dalla polizia e non ha voluto confrontarsi con la piazza bresciana.
Quindi diciamo che a voi risposte non ne ha date.
Risposte non ce ne sono state, quindi continueremo.
Queste le autorità, insomma.
Esatto, questa è la risposta del comune di fronte alle richieste dei cittadini.
Prima che ti chieda un'altra cosa, vuoi aggiungere qualcos'altro sulla giornata o possiamo anche cambiare argomento?
No, possiamo.
Allora, visto che approfittiamo di avere in studio un ospite da Brescia, per chiedere se si sa qualcosa sul 28 maggio, che ricordiamo sono i 40 anni dalla strage di Piazza della Loggia, di matrice fascista, insomma.
Esatto, quest'anno è particolarmente importante, come hai ricordato tu, perché è il 40esimo. Ci saranno vari eventi fin dalla mattina fino alla sera, che si concluderà con qualche concerto. Ci saranno vari personaggi che esporranno le loro esperienze, e ci sarà anche un banchetto nostro, Notav, a partire dalla mattina fino alla sera, dove potete chiedere informazioni, trovare vari gadget, spillette, felpe.
Ok, quindi insomma nelle prossime puntate, diciamo nella prossima di Trombe a Mano, magari avremo qualche aggiornamento anche sui gruppi che ci saranno e tutto. Comunque è un mercoledì, quindi vabbè, insomma, speriamo sia abbastanza partecipato, esatto. Ma è il quarantennale, quindi insomma una data per l'antifascismo molto importante. E te?
Grazie a voi.
Come di consueto, passiamo agli appuntamenti. Sabato 17 maggio, a partire dalle 22 all'area 68, ovvero alle mura delle Torricelle, ci sarà Pasquale o Cumpare Fest, Taz alle mura, organizzato dal collettivo autonomo antifascista di Verona. Ci sarà un concerto hard rock live alle mura delle Torricelle, nella splendida cornice dell'area 68. Divertimento, socialità, autofinanziamento e tanta controinformazione. Dalle 22 ci saranno i Cloud Stop Hard Rock e a seguire il DJ set. Durante tutta la serata ci sarà un bar autogestito a prezzi popolari e materiale informativo sulle attività della sede della rete sociale per il diritto alla casa Verona e del collettivo autonomo antifascista. Direi che è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata.